dopo aver parlato delle emozioni che si provano sul CTM, passiamo invece a parlare qua a Extra Live di ben altro tipo di emozioni, che sono quelle del teatro e poi anche della poesia. Pochissimi, cioè pochi sanno che anche che Giacomo Leopardi non fu l'unico dei 10 fratelli a vivere una vita non particolarmente felice e fortunata. Si parla della sorella Paolina. Ne parleremo proprio perché abbiamo ospite Marco Parodi. Ciao.
Ciao.
Regista che domani porterà in scena alla sala settecentesca della Biblioteca Universitaria di Cagliari lo spettacolo appunto Paolina Leopardi, dedicato alla figura della sorella del più celebre Giacomo. Come mai portare in scena questo spettacolo?
Ma intanto questo spettacolo fa parte di un ciclo di spettacoli che è iniziato l'anno scorso, la stagione scorsa, e che continua anche quest'anno. È un ciclo che noi abbiamo intitolato I gioielli indiscreti, ispirato a un romanzo del Settecento francese di Diderot, nel quale si immagina che un sultano abbia avuto in dono un gioiello che, collocato nelle parti intime delle sue amanti, rivela tutto quello che queste combinano. E, in altre parole, qui si tratta di cogliere tutta una serie di ritratti femminili approfittando di questa formula. E, quest'anno continuiamo il discorso delle rappresentazioni femminili e abbiamo dato particolare spazio agli autori italiani che si sono dedicati proprio al ritratto di voci di donne. C'è stato in atto una parità di genere, perché sono esattamente 3 maschi e 3 femmine gli autori, ma hanno tutti in comune il fatto che disegnano un ritratto di donna e fanno parlare. Ora, Giuseppe Manfridi, il commediografo del quale rappresentiamo il testo adesso, ha scritto una commedia che è stata rappresentata anni fa e che ha avuto molto successo, è stata considerata una delle novità italiane più importanti, dedicata proprio alla figura di Giacomo Leopardi. La commedia si intitola Giacomo il prepotente e disegna un ritratto completamente inedito del grande poeta italiano di Recanati. All'interno di questa commedia c'è un atto dedicato interamente al ritratto della sorella Paolina. E questa non è una trovata da poco, perché getta una luce particolarissima su quello che è il rapporto fra i figli, diciamo, del conte Monaldo di Recanati, e quindi nel rapporto genitori-figli. E in questo ritratto Paolina lamenta di essere stata praticamente abbandonata dal fratello, il quale è riuscito a tagliare la corda e a scappare da questo clima ossessivo e claustrofobico della famiglia, anche se purtroppo di lì a poco morirà a Napoli per una grave malattia congenita, mentre lei è rimasta ostaggio di una famiglia terribile, di una coppia di genitori terrificanti che esercitavano una potestà assoluta su questi figli e non ammettevano la minima autonomia culturale, decisionale di vita.
Tant'è vero che, se posso interromperti un attimo, lei è uscita di casa proprio alla morte del padre.
Certo, quando sono morti i genitori, tutte e due, perché anche la madre non scherzava, era veramente un personaggio terrificante, finalmente ha potuto dedicarsi a sé e quindi a vivere, viaggiare, andare a incontrare quelli con i quali aveva avuto soltanto dei rapporti epistolari. Insomma, l'ultima parte della sua vita, diciamo che si è liberata, anche se è rimasta assolutamente infelice, assolutamente, perché intanto non è riuscita a sposarsi, ha collezionato una serie di promesse di matrimonio completamente fallite, nelle quali lei ogni volta sperava di riuscire attraverso il matrimonio a riacquistare un'autonomia, e poi questi promessi sposi al momento buono tagliavano la corda e la lasciavano così con l'amaro in bocca.
aumentando peraltro poi tutto il suo umore, diciamo, assolutamente molto cupo, molto tetro quasi.
Molto, molto, come dire, allineato con quello del fratello, perché lei è cresciuta nel culto e nella completa complicità col fratello, del quale lei scriveva i testi, perché faceva da copista, e questo le dava il senso di una identità, di una importanza straordinaria. E tutto questo è venuto a mancare nel momento in cui il fratello è riuscito a scappare ed è riuscito a rifugiarsi, grazie all'amico Ranieri, a Napoli, dove i testi glieli scriveva Ranieri, e lei ha perso anche questo barlume di identità che la teneva in vita, e la sua vita è diventata ancora più plumbea, ancora più, soprattutto perché il controllo occhiuto dei genitori le consentiva di ricevere messaggi solo di nascosto attraverso degli amici compiacenti, perché la sua posta veniva completamente censurata, aperta, letta. Chi ha visto il film di Martone ha già potuto, come dire, avere un'idea di questo rapporto terrificante genitori figli leopardi, insomma. Lì nel film è spiegato molto bene questo.
E quanto nello spettacolo, nel testo che poi domani andrà in scena, quindi è molto biografico effettivamente.
Sì, però di un biografismo visto con gli occhi della sorella. Cioè la sorella in questo monologo sta preparando le carte da consegnare a una domestica che le porterà a Napoli, e sono tutte le carte, gli scritti, gli incunaboli, tutto quello che il fratello gli chiede di spedirgli a Napoli, perché non metterà più piede a Recanati, difatti morirà lì. Questo è un compito che lei svolge, ma mentre raccoglie tutto questo confida a questa cameriera napoletana tutta la sua malinconia, tristezza, rabbia anche nei confronti del fratello, perché tutto sommato lo ritiene anche responsabile del fallimento dei suoi matrimoni, perché alcuni lui li ha incoraggiati e poi questi promessi sposi hanno tagliato la corda, anche perché la leggenda e la geografia vuole che lei fosse abbastanza brutta.
Quindi non era d'aiuto, diciamo.
Non era d'aiuto, anche se aveva una dote considerevole, ma poi questi promessi sposi, quando arrivavano al dunque, se la squagliavano, ecco.
Ci fermiamo per qualche minuto e torniamo a parlare di Paolina Leopardi.
I'm in love and it's right on time. Our love comes back in the middle of the night. Our love comes back in the middle of the night. Our love comes back. Mm-hmm.
in studio a parlare di Paolina Leopardi e del fratello Giacomo con Marco Parodi, che domani in scena, regista dell'omonimo spettacolo, domani in scena alla biblioteca, la sala settecentesca della Biblioteca Universitaria di Cagliari. Parlavamo appunto della figura di Paolina e del suo rapporto col fratello Giacomo, quindi si può dire effettivamente chi sia il reale protagonista di questo testo, oppure in realtà non c'è un vero protagonista?
No, il reale protagonista è Giacomo, che è un fantasma che aleggia su tutte le recriminazioni, le angosce, le isterie della sorella Paolina, e non potrebbe essere diversamente. Il problema è che di questo ritratto non vengono colti gli aspetti più celebrativi, risorgimentali, l'unità d'Italia, ma vengono proprio colte tutte le contraddizioni personali, private, a partire da questa fuga dai genitori, di questa casa reclusorio che era il grande palazzo del conte Monaldo, con questa sterminata e meravigliosa biblioteca. E qui apro una piccola parentesi. Mi hanno raccontato i Tomassini Barbarossa, che sono cugini di Leopardi, quelli di Palazzo Boil, dove tra l'altro io ho fatto uno spettacolo proprio dedicato a Leopardi, che la biblioteca di Recanati attualmente è stata saccheggiata.
Caspita.
Cioè tutto un enorme patrimonio di volumi, di libri preziosissimi, di cose, è stato trafugato per l'incuria dei guardiani o per la complicità, non si sa, ma insomma questa mitica biblioteca, che è patrimonio, diciamo, dell'umanità, adesso è stata proprio depauperata in maniera terribile, chiusa la parentesi.
Il sogno è l'incubo di ogni studente, diciamo.
Sì. Ecco, lui, il figlio è stato, i figli, perché poi in realtà i figli erano 10, ma solo 4 sono arrivati alla maggiore età e Paolina era l'unica femmina. Ecco, questi figli venivano segregati all'interno di questa biblioteca sotto il controllo occhiuto del padre, che dal suo tavolo di lavoro li obbligava agli esercizi più incredibili, salvo poi esibirli agli amici per far vedere che figli geniali aveva avuto, quindi gli faceva fare tutte prove. E questi ragazzi sono cresciuti completamente, come dire, traumatizzati.
È abbastanza.
Da una figura paterna di questo genere, no? Tant'è vero che Giacomo ha tentato diverse volte la fuga, ma non c'è mai riuscito, perché è stato sempre riacchiappato dal padre, che al momento del salire in carrozza riusciva sempre a mettergli le mani addosso e riportarlo dentro. Poi, dopo un po', grazie alla fama che si è conquistato come poeta, grazie agli inviti nazionali che riceveva, il padre ha dovuto cedere, anche se per poter andare ospite dell'amico Ranieri a Napoli ha dovuto farsi dare dei soldi dalla madre, che era la vera cassiera di famiglia, la quale era di un'avarizia terrificante, e gli ha lesinato pochi soldi, perché
qualsiasi cosa sarebbe stata fatale.
Fatale, sì. Però è riuscito, comunque lui è riuscito a scappare, mentre la povera Paolina ha continuato a essere reclusa, a vivere di sogni e a sognare di poter andare via il giorno che le ferrovie finalmente sarebbero arrivate anche a Recanati. Quindi continuava a dire: appena ci sono le ferrovie, le strade ferrate, io vado via. E questo invece l'ha potuto fare solo dopo la morte dei genitori.
Quanto oggi la figura di Paolina potrebbe essere in qualche modo considerata attuale, sempre che lo si possa fare?
Beh, perché è attuale nel senso che ha dimostrato, una volta liberata dal giogo dei genitori, di anelare a una propria indipendenza, a una propria identità. Gli ultimi anni della sua vita lei li ha trascorsi proprio, come dire, da femminista finalmente realizzata, liberata. Addirittura dichiarava: il mio sogno era di essere, tornare in un'altra vita maschio, essere maschio, perché mi rendo conto che per la donna il rapporto con la società è terrificante. Questo avveniva nel 1837, insomma, cioè stiamo parlando di anni, e lei ha perlomeno gli ultimi anni della sua vita li ha realizzati, cioè perlomeno è riuscita a rivendicare una propria autonomia che è stata la svolta degli ultimi anni della sua vita.
Quanto è difficile per un'attrice interpretare questo ruolo? In questo caso Camilla Soro interpreterà proprio Paulina.
Sì. Ma la difficoltà sta proprio nel fatto che questa creatura in realtà è una creatura non cresciuta, cioè è una specie di bambina tenuta sotto una campana di vetro dai genitori e che in realtà viene anche un po' disprezzata dai genitori stessi, considerata un po' stupida, ecco, diciamo, usiamo questa parola, per cui in realtà questo la condiziona veramente, cioè essere rispetto al genio del fratello, lei veniva considerata la bambina un po' stupida e quindi quella da tenere, da non mostrare, da tenere sempre un po' segregata, e quindi questo atteggiamento ha finito col condizionarla veramente ed è rimasta una donna non realizzata, non cresciuta,
una quindi, sorta di crisalide emotiva in
ecco,
pratica, no?
Ecco, che sempre con l'angoscia dei passi di mamma che si muovono dietro le porte, parlando con questa cameriera napoletana che la guarda sbalordita, le dà un biglietto segreto per il fratello dicendo mi raccomando che i miei non capiscano perché io non lo posso fare, me lo sequestrerebbero, in sostanza vive continuamente in uno stato di infantilismo emotivo.
Peraltro io mi sono un po' documentato anche sulla figura e ho letto, poi bisogna vedere quanto questo sia vero oppure cada quasi nella leggenda, che lei è sempre stata vestita di nero finché poi è riuscita a uscire di casa, tant'è che veniva chiamata il don dai fratelli. Oltretutto aveva i capelli corti,
addirittura
quindi...
gli facevano recitare la parte del parroco quando facevano le rappresentazioni fra bambini, quindi potete immaginare che esplosione di femminilità potesse venire fuori da questo personaggio, ma era tenuta vestita di nero perché era comunque in una dimensione voluta dai genitori, i quali speravano di maritarla, ma volevano che questo matrimonio fosse il risultato di accordi piacevoli per tutti dal punto di vista finanziario, quindi non sentimentale, quindi non c'era spazio per sentimenti, amore. L'unica cosa dove lei veramente per un momento ha sognato di realizzarsi è stato con uno spasimante romano che pareva che la volesse sposare e portarla a Roma. Ora lei ha l'idea di andare a Roma, vivere a Roma, indipendentemente da com'era questo spasimante, è stato un momento, una botta di vita terrificante, solo che al momento decisivo il romano ha sposato una ricca vedova molto piacente e lei è rimasta veramente con l'ennesima ammazzata in testa, e questo ha acuito ancora di più la sua non realizzazione femminile, insomma.
Parliamo invece poi di un altro aspetto, che è poi quello dello spettacolo di domani, che appunto, come abbiamo detto, verrà rappresentato nella biblioteca settecentesca dell'università, sì, del rettorato. Quale luogo più adatto, diciamo, per rappresentare questa storia?
Una grande ironia, direi.
Sì, esatto.
Lei si muove in mezzo a questi libri e bisogna dire anche un ringraziamento alla direttrice della sala settecentesca che ci ha messo a disposizione i materiali, cioè ci ha lasciato usare, per cui sembra di essere veramente all'interno della biblioteca del Conte Monaldo, cioè è un qualcosa di assolutamente, infatti io non penso proprio sia possibile pensare a un'altra collocazione di tipo di teatro, cioè perderebbe completamente tutto il fascino, il valore, perché questa è roba vera, autentica, sono libri, materiali insomma straordinari,
vera e propria scenografia proprio.
Quindi la dottoressa Gessa è stata molto lungimirante autorizzandoci a collocare tutto questo, la scenografia, dentro un contenitore del genere, insomma.
E nello specifico invece volevo chiedere quanto è importante per il teatro uscire anche dai palcoscenici.
Vabbè, questa è una lezione che noi abbiamo imparato già dai tempi di Ronconi. Io sono stato regista assistente di Ronconi nel mitico Orlando Furioso del Festival di Spoleto, quindi io il primo contatto, diciamo, con il teatro fuori dai teatri l'ho avuto con lui, l'ho avuto con questo spettacolo che poi è stato portato negli spazi più incredibili, Piazza del Duomo a Milano, a Ferrara, nei Palazzi dello Sport, ma insomma si usciva dalla dimensione teatrale. E devo dire che da quel momento il teatro non è stato più lo stesso, cioè tutti si sono resi conto che l'antica concezione dell'asse ottico del teatro ottocentesco ormai era esploso, era centrifugato. Ne approfitto per ricordare Luca Ronconi, che è scomparso dal mese scorso, insomma, che è stato una figura fondamentale per il teatro, anche per il rinnovamento del teatro europeo e mondiale, insomma. E quindi io ho seguito un po' quella strada, ecco. Io amo molto andare fuori. Il teatro è lo spazio scenico tradizionale, è costringente, ti obbliga a una grammatica estremamente, come dire, limitante, dove tutto si impoverisce, tutto.
Magari anche un po' asettico, forse.
Vabbè, voi ricorderete, io ho fatto Sadie de sa Sardigna con 60.000 spettatori dentro Castello, cioè. Ho fatto il Genovese Liberale a Genova, nel pieno centro storico, coinvolgendo. Perché? Perché è bello uscire, rompere, andare nel rapporto, nel contatto diretto, fin dove è possibile, fin quando te lo consentono, ecco, perché poi non è sempre così.
E là poi entra in gioco realmente anche il pubblico?
Eh beh, il rapporto col pubblico è un pubblico, un rapporto straordinario, cioè. Io non so, voi forse eravate troppo giovani, ma insomma, chi ricorda l'edizione di Sadie de sa Sardigna? Con 60.000 spettatori che schizzavano da un portone a una piazza, a un cortile, travolti da cavalli, soldati, galoppate, eccetera, eccetera, avevano un'emozione. Poi naturalmente questo si è bloccato perché l'ultima edizione che ho fatto di Sadie, prima di abbandonare completamente il progetto, l'ho dovuta fare proprio perché il prefetto aveva chiuso e aveva obbligato a usare le transenne e chiudere gli spettatori dentro dei box, e quindi era finito tutto, era finita l'emozione, era finito il rapporto diretto.
E poi proprio l'azione era lì.
Eh sì, era lì, era quello, non valeva più la pena.
E poi domani, ricordiamolo, per chi volesse entrare nella biblioteca di Recanati, però stando in via Università, l'orario è... qual è? Lo ricordi?
21, ingresso libero. Questo è molto importante perché la gente vuole molto sapere se deve pagare il biglietto, quindi non lo paga.
E si può anche uscire liberamente, a differenza di quello che succedeva poi a Paolina, sì, nei certo. Suoi studi.
Certo.
Benissimo, ti ringraziamo Marco.
Grazie
per essere stato qua con noi, per averci raccontato questa storia molto triste ma anche molto molto bella
e molto contemporanea da questo punto di vista perché c'è stata una riscoperta della figura, grazie anche al film di Martone, diciamolo pure, perché paghiamo i debiti.
Grazie mille ancora, l'appuntamento quindi è per domani
ore 21.
Grazie mille, ciao.
Grazie a voi.